Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da un moderatamente raffreddato Marco Schiaffino. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, la scaletta di questa sera sarà un maionese impazzita perché settimana scorsa, come qualcuno avrà notato, Doppio Clic non è andata in onda perché mentre venivo in radio mi è arrivata una telefonata dicendo: guarda che hanno assaltato la Global Summit Flottiglia, la tua trasmissione salta, facciamo una diretta fino alle 11:15. E quindi io sono venuto in radio lo stesso, ho cercato di dare il mio contributo dallo studio 1 monitorando le notizie sui social e le notizie che arrivavano dai siti esteri. Il risultato qual è? Beh, che oggi mi ritrovo con una scaletta gigantesca perché voglio recuperare un mucchio di cose che non sono riuscito a fare settimana scorsa. Quindi parleremo sicuramente di intelligenza artificiale e, come no, parleremo di doxing, che è un tema interessante, ma lo faremo in una chiave piuttosto particolare. Parleremo della vicenda di Microsoft e l'IDF in Israele per approfondirla, dell'ICE negli Stati Uniti e di alcuni fenomeni su internet legati al regno di Donald Trump oltre oceano. Non vi assicuro che riuscirò a toccare tutto, però vabbè. Ci provo, però partiamo con un'altra vicenda, è una vicenda che è partita da un'ascoltatrice. A questo proposito io vi ricordo che potete interagire con me nel corso di questa diretta utilizzando gli SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214013, inviando email a diretta at popolarenetwork.it, oppure potete anche inviarmi delle email nel corso della settimana, non necessariamente durante la diretta, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica doppioclic@radiopopolare.it, che è esattamente la cosa che ha fatto Sonia ieri, credo, dicendomi: ciao, è vero che c'è tempo solo fino al 10 ottobre per disattivare la lettura delle email all'interno di Gmail da parte dell'intelligenza artificiale? E come si fa? Ecco, questa email ha dato il via a una mattinata piuttosto movimentata mia proprio, e adesso ve la racconto. Allora, la notizia, come è stata riportata da diverse testate, era più o meno la seguente. Dal 10 di ottobre Gmail utilizzerà una nuova funzionalità che si chiama AI Enhanced Classification and Review, che in pratica andrebbe a sfrugugliare all'interno delle email di tutti gli utenti cercando per parole chiave quelli che sono i loro interessi e per ottimizzare in questo modo la visualizzazione delle pubblicità. Dopo la segnalazione di Sonia, io mi sono naturalmente lanciato sul web, ho cominciato a cercare informazioni su questa notizia e devo dire che ho trovato un bel po' di testate che la riportavano. Dopo qualche minuto però mi sono scontrato con un piccolo problema. Cioè, nessuna di queste testate metteva un link alla fonte. Di solito è una buona regola del giornalismo, soprattutto se è a disposizione la testata online, quella di mettere il link alla fonte in modo che il lettore possa andare a verificare di cosa stai parlando. Abbiamo i link, usiamoli. La cosa mi ha un filino insospettito. E quindi ho cominciato a provare a fare la stessa ricerca su Google, facendo le ricerche solo in lingua inglese, solo in lingua spagnola, solo in lingua francese, solo in lingua tedesca, e non compariva da nessuna parte. Quindi dopo una mezz'oretta mi sono reso conto che la notizia stava circolando soltanto in Italia. E a quel punto quello che ho fatto è stato contattare un collega che so essere precisino e puntacazzista, almeno quanto sottoscritto, chiedendogli se lui avesse intercettato qualche fonte riguardo a ciò, e mi ha confermato che no, non aveva trovato nulla neanche lui, e gli suonava un po' strano. E quindi ho fatto quello che qualsiasi giornalista dovrebbe fare, cioè ho preso il telefono, ho chiamato l'ufficio stampa di Google, i quali mi hanno confermato che neanche loro avevano notizie di qualsiasi comunicazione che potesse dare adito a questo tipo di informazione. Insomma, a un certo punto ho mollato il colpo, perché dopo 2-3 ore a fare ricerche ho detto vabbè, ok, non ne vale la pena, aspetto notizie. Le notizie sono arrivate nel corso della giornata e alla fine, grazie a una fonte che non citerò perché un'altra regola del giornalismo è non citare le fonti, ho trovato il paziente zero. Il paziente zero è un canale YouTube che si chiama Biganet, che è il classico fuffaguru che parla di privacy sparando mediamente delle cretinate che non stanno né in cielo né in terra, che 11 giorni fa o qualcosa del genere ha postato un video dando questa notizia senza citare alcuna fonte, senza spiegare da dove arrivasse, e questo video è rimasto su YouTube finché non hanno cominciato a riprenderlo tutte le testate di tecnologia o pseudotecnologia in giro. Devo dire che nell'ordine ho provato a fare una review, il primo a riprenderlo è stato Il Giornale, che sorpresa, che è uscito il 4 ottobre con la stessa notizia, dicendo che la fonte era Da Quanto Circola Sul Web, mettiamola così. Poi l'hanno ripresa più o meno delle testate minori. Devo dire che un premio alla deontologia lo do a dday.it, che è uscito con un articolo che ho scritto molto semplicemente: non è vero che dal 10 ottobre Gmail scansionerà automaticamente con Gemini i messaggi degli utenti, perlomeno qualcuno ci ha azzeccato. Il premio invece, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, lo diamo a Repubblica, che oggi alle 16 è uscito con un articolo che si intitola Come impedire all'IA di Google di curiosare in Gmail, facciamo chiarezza. Vi riassumo l'articolo, che è brevissimo. In pratica dice: non abbiamo trovato nessuna conferma che questa cosa sia vera, però vi spieghiamo come bloccarlo. Beh, questo è un po' il livello dell'informazione in Italia. Io ne approfitto per mandare un segnale, apro una piccola parentesi pro domo nostra: se vi doveste chiedere a cosa serve il vostro abbonamento a Radio Popolare, ecco, avere un'informazione che sia indipendente e magari anche verificata. Giusto per completezza, in giornata Google è uscita con un comunicato stampa che ha detto che quella notizia è falsa. Ora, per compensare un po' il mio karma, visto che non posso parlare solo bene di Google questa sera, andiamo a toccare di nuovo Gemini con una notizia che invece fa sorridere e riguarda il fatto che Google abbia cercato di sostituire l'assistente che normalmente viene utilizzato sui telefoni Android, sui dispositivi mobile Android, ma che, attenzione, e questo è abbastanza importante, permette anche di controllare, per esempio, tutta la domotica in mano ai dispositivi Google. con Gemini, dicendo vabbè, così vi potete avere a che fare con un sistema più intelligente rispetto a un semplice assistente vocale che riesce a riconoscere quattro istruzioni in croce. Qual è il risultato? Beh, che la maggior parte degli utenti stanno tornando all'assistente di Google abbandonando Gemini. Perché? Perché sembra che l'algoritmo pensi troppo e in pratica non capisca il contesto. Mettiamola così, nel momento in cui gli si chiede di spegnere le luci, può spegnere le luci, quindi fare quello che faceva l'assistente di Google, oppure lanciarsi in una disamina di quanto sia importante risparmiare energia elettrica o quale sia l'illuminazione ideale in una stanza. Insomma, il punto è che se qualcuno vuole dare un'istruzione all'algoritmo, corre il rischio che questo non capisca che non gli interessa aprire una discussione filosofica di 20 minuti sul tema, ma semplicemente si vuole puntare una sveglia piuttosto che mandare un messaggio WhatsApp a qualcuno. Il risultato è che molti stanno tornando indietro, per fortuna è possibile tornare indietro. Non vi do i dettagli perché non ho dispositivi Android, quindi non vi posso dire quali siano gli esatti passaggi per tornare a Gemini, ma secondo me con una semplice ricerca su internet potete trovare questa informazione. Qualcun altro che ha avuto dei problemini con l'AI è Deloitte. Allora, Deloitte è una grossa società di consulenza che lavora con aziende, governi, organizzazioni di tutti i tipi. Beh, si sta trovando nella scomoda situazione di dover risarcire il governo australiano per una consulenza che ha fatto. In pratica, il Dipartimento per l'impiego e le relazioni legate al, diciamo, l'equivalente del nostro Ministero per il Lavoro, mettiamola così, ha richiesto un report a Deloitte e sembra che Deloitte l'abbia fatto utilizzando in maniera un po' troppo disinvolta l'intelligenza artificiale. Nel dettaglio ha utilizzato Claude, cioè il chatbot di Anthropic, e sembra che Claude abbia avuto una serie di allucinazioni e quindi a sostegno del report siano stati citati tutta una serie di documenti, ricerche, qualsiasi cosa assolutamente inventati. In pratica il governo australiano ha contattato la compagnia e gli ha detto: guardate, la prossima volta cercate di utilizzare qualcosa di un po' più affidabile e non rifilateci tutta questa fuffa. Sono già le 21:43 e rotti, quindi è il momento del primo brano. Dicevo prima che settimana scorsa non sono andato in onda e volevo fare una serie di cose. Una di queste cose era mandare questo brano, perché ha un, anche se arriva insomma in ritardo, ha una dedica. Questo è per il Ruvido. Ciao Cri, ci mancherai.
This is a public service announcement with guitar.
21:47 minuti, 25 secondi, questo è il doppio click sulle frequenze di Radio Popolare sui 107.6. Io sono Marco Schiaffino, adesso andiamo a parlare di doxing e diciamo che il titolo potrebbe essere I doxer sono stati doxati. Allora, dobbiamo tornare indietro un po' nel tempo, vi ricordo, ve l'ho detto, devo recuperare delle cartucce che non sono riuscito a sparare settimana scorsa. Torniamo al settembre, anzi al 10 di settembre del 2025, Charlie Kirk viene ucciso durante un comizio e negli Stati Uniti si scatena la caccia ai detrattori di Kirk. È qualcosa che, a cui stiamo assistendo sempre più spesso, in pratica una sorta di gogna sul web che negli USA ha portato addirittura a una serie di licenziamenti di persone che sono state vittima sostanzialmente di delatori che segnalavano ai loro datori di lavoro che questi avevano scritto sui social network frasi di odio nei confronti di Kirk plaudendo all'assassino. Allora, io non entro nella questione etica, politica, eccetera, ma vi racconto questa storia che riguarda un'app e un sito che si chiamava Cancel the Hate. Allora, Cancel the Hate è stato creato da un attivista conservatore che si chiama Jason Shepard e che invitava praticamente le persone a fare doxing nei confronti di chi aveva postato contenuti critici su Charlie Kirk. Per doxing si intende la pubblicazione di informazioni personali che consentono in buona sostanza di collegare l'identità fisica all'identità digitale, quindi in pratica fare nome e cognome, dare l'indirizzo, il luogo di lavoro, l'impiego, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Che il tutto si è rivelato essere un clamoroso boomerang, perché a un certo punto un hacker ha analizzato il codice del sito. E il codice del sito era tutt'altro che sicuro. In pratica, Cancel the Hate chiedeva alle persone di denunciare chi avesse postato contenuti critici su Kirk, ma per poter fare questa attività di delazione bisognava fornire la propria email e il proprio numero di telefono. Ecco, era molto semplice, secondo Bob the Hacker, così si fa chiamare l'hacker in questione, riuscire ad accedere alle informazioni relative ai delatori. Quindi in pratica c'è stato un rimbalzone e tutte le persone che hanno segnalato qualcuno sono a loro volta state esposte. Che cosa è successo? Il sito ha chiuso, Il fondatore del sito, Shepard, ha cancellato i suoi profili su Facebook e X e tutti quelli relativi a Cancel Date nel giro di poco, anche perché era stato travolto dalle critiche e dagli insulti dei suoi stessi sostenitori, che lo accusavano di aver diciamo violato la loro privacy, o perlomeno non averla protetta a sufficienza. Devo dire che quando ho letto questo articolo che è uscito su Sun, poi è stato ripreso da Wired US, c'era qualcosa che mi suonava, e quello che mi suonava era il nome dell'hacker, Bob the Hacker, e poi me ne sono ricordato, ci ho messo un buon 5 minuti perché i miei due neuroni zoppi hanno dovuto fare la loro bella fatica, ma di lui io avevo scritto ad agosto per una vicenda che secondo me è particolarmente divertente. In pratica Bob the Hacker è stato protagonista anche di un'attività di segnalazione di vulnerabilità a McDonald's. Fra le varie cose che aveva scoperto, non sto a raccontarvele tutte, beh, la più divertente è che l'app che McDonald's utilizza, che permette in pratica di raccogliere dei punti fedeltà e poi convertire questi punti fedeltà in cibo, aveva una vulnerabilità. In pratica il numero dei punti fedeltà veniva memorizzato solo sul dispositivo, quindi sullo smartphone del cliente di McDonald's, e si poteva tranquillamente gonfiare i numeri e in pratica mangiare gratis per quanto si volesse. È molto divertente leggere il suo post all'interno del blog, perché tra le righe fa capire che prima di decidersi a segnalare questa vulnerabilità a McDonald's ha dovuto vincere la tentazione di avere crocchette di pollo gratis per tutta la vita, e da qui si capisce che è probabilmente il suo piatto preferito di McDonald's. Passiamo a temi meno leggeri, perché c'è una notizia che sempre settimana scorsa avevo in scaletta e che in realtà Radio Popolare ha già dato nel corso di Esteri, però secondo me vale la pena fare una versione XL di questa vicenda che riguarda Microsoft e il governo israeliano. Allora, la notizia, che risale alla fine di settembre in buona sostanza, è che Microsoft ha annullato il contratto con la Unit 8002, che è la, chiamiamola così, la punta di diamante dell'intelligence militare israeliana. Allora, la storia si è sviluppata nell'arco di mesi. In pratica se ne parlava già da un po' della collaborazione fra Microsoft e l'IDF, cioè l'esercito israeliano, e c'erano state numerose polemiche, c'erano state proteste anche da parte dei lavoratori di Microsoft, proteste abbastanza clamorose. Un dipendente di Microsoft, per esempio, aveva interrotto un convegno nel quale stava parlando l'amministratore delegato Satya Nadella per esprimere la sua contrarietà al fatto che l'azienda in cui lavorava fornisse dei servizi nel corso dell'aggressione alla popolazione palestinese a Gaza. Però la vicenda ha avuto un'accelerazione nel corso dell'estate. In pieno agosto è venuta fuori la notizia, tutto merito del Guardian, del magazine Più 972 e di Local Call, che in pratica descriveva quello per cui venivano usati i server Azure di Microsoft. Di cosa si trattava? Si trattava di un sistema di sorveglianza di massa che credo non abbia precedenti a livello storico. In pratica l'IDF intercettava e registrava, o meglio, intercetta e registra, per quel che ne sappiamo, tutte le chiamate di tutti i cittadini palestinesi a Gaza, nel West Bank, in Cisgiordania, insomma, dappertutto, e memorizzava questi dati, e qua il passato è corretto, sui server di Microsoft, nel dettaglio in Olanda. Secondo quanto era emerso dalla inchiesta fatta dal Guardian in collaborazione con Più972, che devo dire è una delle realtà forse nel giornalismo di inchiesta sulla vicenda israelo-palestinese più incisiva in assoluto, si sarebbe trattato di circa 8.000 terabyte, quindi 8 milioni di gigabyte di dati che venivano conservati sui server. Fino a quel momento Microsoft aveva sostenuto che i loro servizi per l'IDF avessero una natura non operativa, cioè si trattasse al massimo di fornire dei server per memorizzare informazioni a livello amministrativo, quindi le buste paga, insomma, cose del genere. Dall'inchiesta del Guardian è emerso come in realtà il fatto che quei server venissero utilizzati per spionaggio e intercettazioni fosse una sorta di segreto di Pulcinella, perché nel momento in cui il Guardian è andato a parlare con alcune fonti di Microsoft, quindi impiegati dell'azienda, gli hanno detto che dalle analisi e dai rapporti che avevano avuto con la Unit 8002 era evidente che i dati memorizzati erano dei file audio. Ora, non ci vuole un genio per capire di che cosa si possa trattare. Cos'è successo dopo? Beh, dopo che il Guardian e Più972 hanno lanciato il sasso nello stagno, Microsoft ha avviato un'inchiesta indipendente, quindi ha chiesto a un soggetto terzo di valutare la fondatezza di questa inchiesta. L'inchiesta ha avuto sostanzialmente esito positivo e quindi l'azienda di Redmond ha deciso di interrompere qualsiasi collaborazione con l'IDF, dicendo che hanno violato le loro condizioni di utilizzo e che Microsoft, bontà sua, non si presta a favorire lo spionaggio ai danni di civili. Tutto bene quel che finisce bene, quasi, perché nell'ultimo articolo del Guardian c'è un accenno al fatto che nel corso delle loro interviste con fonti riservate all'interno dell'IDF ci sono molti ufficiali dell'esercito israeliano che in realtà non approvano quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, in Palestina in generale. Beh, sembra che fosse già in previsione il passaggio dai sistemi di Microsoft a quelli di Amazon, quindi sperare che il sistema sia morto con il NIET di Satya Nadella, beh, forse è un po' ottimistico, il rischio è che sia ancora in piedi. E passiamo da una distopia all'altra, basta solcare l'oceano e andare negli Stati Uniti d'America, perché sono uscite anche un bel po' di notizie per quanto riguarda l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement Agency, di cui avrete sentito parlare più volte qui a Radio Popolare, perché si sta rendendo protagonista di una serie di raid su tutto il territorio degli Stati Uniti. L'ultima notizia che ho sentito questa sera a Esteri è l'arrivo della Guardia Nazionale per supportarla a Chicago. Per quanto riguarda l'ambito di cui si occupa Doppio Click, cioè la tecnologia e internet, diciamo che le notizie sono tutt'altro che rassicuranti. Sono tre le notizie che ho intercettato in questi giorni. La prima arriva da Gizmodo e pubblica una serie di informazioni riguardanti a un contratto che interessa l'ICE e Paragon. Paragon, se vi suona all'orecchio, è quella società che produce uno spyware, società che ha sede in Israele, spyware che in Italia è salito all'onore delle cronache perché è stato utilizzato per sorvegliare Luca Casarini, Francesco Cancellato, altri giornalisti che lavorano con Cancellato. Vicenda sulla quale fra l'altro non si è ancora fatta chiarezza, l'unica cosa che è arrivata come notizia è il fatto che Paragon stessa ha interrotto il contratto con il governo italiano perché non ha fatto chiarezza sul motivo per cui uno spyware che dovrebbe essere utilizzato per controllare terroristi malavitosi e via dicendo fosse finito sui telefoni di attivisti politici e dei giornalisti di Fanpage. L'AIS ha concluso un contratto con Paragon e utilizzerà il loro spyware per individuare gli immigrati illegali sul territorio degli Stati Uniti. Mi viene da dire un po' come usare una testata termonucleare per colpire un topolino, perché non credo che gli immigrati clandestini negli Stati Uniti abbiano lo stesso peso di un terrorista o di un signore della droga, dei cartelli della droga o simili, roba per cui di solito vengono utilizzati strumenti così sofisticati. Ma non si ferma qua, perché 404 Media invece è riuscita a entrare in possesso di una serie di documenti che riguardano sostanzialmente un appalto fatto sempre dall'AIS per avere accesso a strumenti di sorveglianza che ogni giorno permetterebbero di tracciare i dati di posizione di centinaia di milioni di telefoni cellulari. Quindi l'operazione è quella che vuole monitorare gli spostamenti di tutti i cittadini statunitensi pur di beccare qualcuno che sta lavorando senza la green card. E se questo non fosse abbastanza inquietante, ci aggiungiamo un articolo di TechCrunch che invece riporta la notizia che l'AIS avrebbe acquistato dei veicoli che sono equipaggiati con delle finte celle telefoniche che verrebbero mandati in giro per le strade per riuscire a localizzare in maniera più precisa determinate persone, e in alcuni casi potrebbero anche essere usati per intercettare le telefonate e gli SMS che vengono fatti dai telefoni lì intorno. Fa sorridere la cosa, perché questa è una tecnica che viene utilizzata di solito da truffatori e cybercriminali che, al posto di utilizzare dei veicoli acquistati come fa l'AIS, usano spesso e volentieri semplicemente delle persone che girano con questo dispositivo nello zaino e lo fanno per mandare degli SMS truffa alle persone. Invece negli Stati Uniti ci sono in giro dei camioncini su cui ci sono poliziotti che vanno allegramente a intercettare le chiamate delle persone per trovare eventuali immigrati illegali. Questo è un po' lo stato delle cose. Dopo ci sono un po' di notizie che forse peggiorano ulteriormente il quadro che abbiamo negli Stati Uniti, ma alle 22:04 io mi fermo per un altro brano. È un po' che non metto gli Skank Nancy, quindi metto gli Skank Nancy. Loro questo brano l'avevano dedicato a Boris Johnson quando era ancora primo ministro in Inghilterra. Io mi sento di dedicarlo a quei politici italiani che nelle ultime settimane hanno fatto uscite del genere riguardanti, che ne so, la Global Sumud Flottiglia definita come una crociera, o chi ha detto che chi fa sciopero per la Palestina vuole fare il weekend lungo, o che d'ora in poi per fare manifestazioni in Italia bisognerà lasciare la caparra, come quando si va a prendere la bombola del gas in campeggio. Tutta per voi. Ecco, Skin quando è incazzata così mi piace tantissimo. Ok, cambiamo argomento, anzi, non cambiamo del tutto argomento, ne approfitto per fare un cliffhanger di quelli un po' spericolati, perché un ascoltatore o ascoltatrice che si firma Shinti, quindi non riesco a dargli o darle un genere, mi chiede: fare scrapping è legale, ci sono limitazioni? Perché dico che c'è un collegamento? Beh, il collegamento è che nell'attività dell'ICE negli Stati Uniti il tema dello scrapping è abbastanza rilevante. Perché? Perché fra i vari contratti chiusi dal governo degli Stati Uniti per controllare, come al solito, i migranti, c'è anche un bel contratto con Palantir, che è l'azienda di Peter Thiel, uno dei, diciamo, protagonisti del mondo tech più di destra che si possa immaginare, e è una società che fa esattamente quello, fa scrapping dei dati, traduco, scrapping dei dati vuol dire girare sui social network, YouTube, qualsiasi sito, ramazzare via fotografie, immagini, informazioni personali, collegarle e creare dei bei database in modo da poter individuare chiunque. Tutto questo se lo mettiamo insieme all'attività del DOGE, che era il Dipartimento per l'Efficientamento del Governo, gestito dagli scagnozzi di Elon Musk per conto di Donald Trump, che ha fatto un bel pastone di tutti i dati invece che erano disponibili a livello governativo, ecco, ha creato un meraviglioso database che consente in pratica alle forze di polizia statunitensi di sapere tutto di tutti e rintracciare più o meno chiunque con una facilità veramente clamorosa. Rimaniamo in tema di violazione della privacy con una vicenda che è abbastanza bizzarra. Allora, la storia, vabbè, la racconto così. Nexar è un'azienda statunitense che offre un servizio piuttosto particolare. In pratica fornisce le cosiddette dashcam. Cosa sono le dashcam? Sono quelle videocamere che si montano sulle automobili e che vengono di solito utilizzate per scopi assicurativi, cioè io mi metto la videocamera in macchina che registra tutto quello che sto facendo, nel momento in cui ho un incidente io ho il video, lo posso dare all'assicurazione e l'assicurazione così può capire se io ho avuto delle responsabilità nell'incidente oppure no. Nexar vende sostanzialmente tre diversi kit disponibili. Uno prevede soltanto la videocamera sul frontale della macchina, una sul frontale e il retro, e una sul frontale, il retro e la cabina. Quindi si vede anche la faccia di chi sta guidando. Nexar è stata creata. Quindi un hacker è entrato nei sistemi dell'azienda, ha avuto accesso a tutti i server, e uno dirà: è questa la notizia? C'è stata una violazione della privacy? No. La notizia è che l'hacker, una volta che è entrato, ha avuto accesso anche alla documentazione interna all'azienda e ha scoperto un po' di cose. Quando ha scoperto queste cose, le ha mandate ai miei cari amici di 404 Media, che è uno, devo dire, dei siti più rompiscatole che ci siano in giro per quanto riguarda la sicurezza e la privacy. E cosa gli ha fatto vedere? Beh, gli ha fatto vedere che l'azienda in pratica non solo si incassava i soldi dagli utenti che noleggiavano le videocamere e pagavano il servizio di registrazione sul cloud, naturalmente, di tutti i video, ma poi, senza dirgli niente, si rivendevano quei video ad altre aziende che avevano interesse ad avere registrazioni in video per le strade degli Stati Uniti. Tra questi pare ci fosse, dico pare perché stiamo parlando comunque delle informazioni che arrivano da un hacker che ha violato i sistemi di un'azienda, quindi non possiamo considerarli così attendibili, comprendessero Apple, Google e altra gente che per esempio ha dei servizi di mappe online. Il tutto ha creato un bel trambusto, immagino che stiano per partire delle class action da parte degli utenti di Nexar, ma vedremo come andrà la cosa. E il tema delle videocamere mi permette di andare a riprendere anche una notizia del mese scorso, quando la società di sicurezza Yarix ha denunciato di aver scoperto una piattaforma che permette, dietro pagamento di relativamente pochi euro, accedere a almeno 2000 videocamere in tutto il mondo. Molte di queste erano in Italia, molto probabilmente voi ne avrete sentito parlare perché era scoppiato il caso di Stefano De Martino, che devo dire, quando qua faccio confesso il fatto di essere abbastanza fuori dal mondo, quando io ho detto Stefano De Martino non avevo la minima idea di chi diavolo fosse, poi mi hanno spiegato essere un noto conduttore televisivo che si è visto in pratica messo alla berlina perché sono state pubblicate online delle immagini, o meglio dei video, in intimità con la sua compagna. Allora, perché parlo di questo caso? Beh, per due motivi. Il primo è che non abbiamo ancora risolto i problemi di sicurezza legati alle videocamere di sorveglianza. È un problema abbastanza comune, è successo più o meno con tutte le nuove tecnologie, ma con le videocamere di sorveglianza è andata veramente male, 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 perché abbiamo riempito di telecamere uffici pubblici, aziende, case private, senza renderci conto che nessuno si era preoccupato del livello di sicurezza di questi dispositivi e che spesso e volentieri hanno delle backdoor non documentate che magari sono lì per un ottimo motivo, perché il produttore in questo modo può fare manutenzione, può controllare delle cose, e però sono un buco nero di sicurezza. L'altro problema riguarda invece gli utenti, cioè chi le installa. Perché? Beh, perché spesso non viene cambiato username e password, quindi vengono lasciate le credenziali predefinite. A quel punto entrare da internet su questi dispositivi è fin troppo facile, e non viene nemmeno mai aggiornato il firmware, cioè il software di controllo, chiamiamolo il sistema, il mini sistema operativo della videocamera di sorveglianza, che invece è utilissimo aggiornare, perché se viene fuori una vulnerabilità di sicurezza di solito viene corretta in quel modo. Se non viene aggiornato il software di controllo non viene nemmeno corretta la vulnerabilità, e questo è un problema gigantesco. Qualche giorno fa mi è capitato nella mia attività giornalistica di intervistare però una persona che si occupa dell'installazione delle videocamere di sorveglianza, e non sono riuscito a trattenermi dal fare una domanda. La domanda era più o meno così: ma porca miseria, ma perché c'è della gente che si mette delle videocamere che puntano nella camera da letto, che non ha senso, perché se l'obiettivo è quello di tenere fuori un eventuale rapinatore, forse dovresti puntarle fuori sul cancello del tuo bel giardino col prato all'inglese, o all'ingresso del garage o all'ingresso posteriore. E lui mi ha risposto: guarda, è paranoia del controllo, c'è gente che a tutti i costi lo vuole mettere anche in bagno. Ecco, forse di sta roba qua ce ne dovremmo liberare. Qualcuno dovrebbe capire che nel momento in cui ti metti una videocamera in camera da letto, poi qualcuno magari ci può entrare, e non è una bellissima idea.
We'll be right back.
Arriviamo alla rubrica Un sacco bullo. Sto rubando uno dei bellissimi titoli del manifesto di qualche giorno fa o qualche settimana fa. Però l'impatto di Donald Trump sul mondo tecnologico non potrebbe essere descritto in maniera diversa. Ve ne butto in fila quattro di notizie, così capite un po' che aria si respira da quelle parti. Prima notizia: YouTube ha deciso di pagare 24 milioni e 500 mila dollari a Donald Trump come risarcimento per la sospensione dell'account del presidente degli Stati Uniti nel suo precedente mandato nel 2021. Vi ricorderete che in seguito all'assalto a Capitol Hill c'erano stati tutti i social network che lo avevano bloccato, in buona sostanza. Beh, uno per uno Trump è andato a mazzolarli minacciando cause legali da una parte, facendo pesare il fatto di essere presidente degli Stati Uniti dall'altra, e abbiamo visto che le big tech ormai hanno la tendenza a non cercare di inimicarsi un'amministrazione che sembra non andare così leggera nel momento in cui qualcuno si schiera contro di lei. C'è da dire che YouTube è l'ultima di quelle che hanno pagato, perché Meta aveva già sganciato 25 milioni di dollari, X del suo amico Musk aveva pagato 10 milioni di dollari e anche Apple, se non sbaglio, ora non ho sotto il naso i dati, si era ritrovata in una situazione simile. Insomma, Trump sta passando all'incasso e tutti sembrano preferire fare degli accordi extragiudiziari e mollargli giù milioni di dollari piuttosto che ritrovarsi con situazioni che potrebbero essere spiacevoli, situazioni che per esempio sta vivendo Microsoft. Perché? Perché la responsabile degli affari globali di Microsoft è Lisa Monaco. Ora, io non ho la minima idea di chi fosse Lisa Monaco, però The Verge in un articolo spiega che Lisa Monaco in un recente passato lavorava alla procura e ha lavorato nel processo che aveva visto proprio Trump come indagato per tutte le varie nefandezze di cui si è più o meno reso protagonista negli ultimi anni. Beh, qual è il risultato? Che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, senza mezzi termini, ha detto a Microsoft che dovrebbero licenziarla perché gli è antipatica, e ha detto che già lui le ha ritirato tutti i permessi di accesso a informazioni sensibili, e che però, siccome lavora per Microsoft, questo non sarebbe sufficiente, e quindi un'azienda privata dovrebbe licenziare la sua responsabile degli affari esteri perché è antipatica al presidente e non va bene. Questo è l'aria che si respira, non diversa dall'aria che devono aver respirato a Google prima di decidere di mettere l'ennesimo guardrail a Gemini. Perché? Perché a un certo punto qualcuno si è accorto che all'improvviso l'intelligenza artificiale di Google ha cominciato a rifiutarsi di rispondere a qualsiasi domanda riguardasse lo stato di salute mentale di Donald Trump. Cioè, fino a qualche giorno prima, se si chiedeva "ma Donald Trump ci sta con la testa?", Gemini magari non si sbilanciava in un giudizio, però qualcosa diceva. No, di colpo ha smesso. Quindi diciamo che c'è una piccola forma di censura. I colleghi di The Verge hanno provato a fare un po' di esperimenti, hanno provato a chiedere la stessa cosa riguardante Joe Biden, e per esempio lì Gemini risponde dicendo: no, guarda, non c'è nessuna prova medica, clinica, che Joe Biden abbia dei problemi di demenza senile, arteriosclerosi, eccetera, eccetera. Invece con Trump, Gemini adotta la tecnica dell'opossum, si finge morto. Arriviamo all'ultima notizia sulla saga di Donald Trump e la tecnologia per capire la taratura del soggetto. Sta per arrivare un nuovo sito internet. Ora, se avete seguito Andrea Di Stefano, se avete seguito Esteri, se avete seguito il giorno dell'oculo, insomma, se avete seguito un po' da Come America, sapete che c'è un piccolo problema di dazi. Dei settori su cui Donald Trump ha premuto per mettere dei dazi piuttosto pesanti è quello dei medicinali. Contemporaneamente ha proposto una soluzione per fare in modo che i cittadini statunitensi possano acquistare dei farmaci a dei prezzi calmierati. Secondo quanto ha dichiarato nel comunicato stampa, ci sarà un sito internet in cui si potranno acquistare dei farmaci con uno sconto del 50%. Come si chiama il sito? TrumpRx.gov. Non dico altro, va? Allora, mentre annuncio che ho definitivamente sostituito i Gorillaz in chiusura con i Kneecap per motivi politici, affettivi e altre cose, allora ho la segnalazione di Paolo, che è un abbonato a Radio Popolare, e lo ringrazio per essere un abbonato a Radio Popolare, che mi segnala una notizia. Sì, ce l'avevo in canna, ma avevo paura di andare lungo. Sul fatto che Apple ha rimosso dal suo App Store un'applicazione che si chiamava Ice Block. In pratica era un'applicazione che permetteva di utilizzare, diciamo, la saggezza delle folle, che è un termine di cui ci riempiamo la bocca ogni tanto, per segnalare dove si trovassero, dove stessero facendo i raid i poliziotti dell'ICE, cosa terribilmente utile per chi poteva finire vittima delle retate indiscriminate che vengono fatte praticamente a livello quotidiano negli Stati Uniti, cosa che però è stata considerata naturalmente illegale dall'amministrazione Trump, che ha alzato il telefono, ha chiamato Apple e ha detto: toglietela dall'App Store. Ora Apple l'ha tolta e, beh, a me sarebbe piaciuto tanto che gli avessero risposto qualcosa del tipo puppa, ma anche ad Apple non si può chiedere più di tanto. Per oggi con Doppio Click finiamo qui, l'appuntamento è a settimana prossima con le notizie dal mondo di internet e delle nuove tecnologie. Io vi ricordo, come fanno tutti, anche se mi sa che le prenotazioni sono andate esaurite, l'appuntamento al Teatro Carcano l'11 ottobre, questo sabato, per una serata, quelli che il 75, l'anno in cui ha cominciato a muovere i primi passi Radio Popolare, serata in cui c'è un mucchio di gente, io ve ne ricordo due perché sono particolarmente legato: Sandrone Dazzieri, anche perché è un fedele ascoltatore di Doppio Click, e Mauro Ermanno Giovanardi, però ci sarà veramente un mucchio di gente. Non perdetevelo se l'avete già prenotato, se no provateci. Io vi auguro un'ottima serata, all'appuntamento e a settimana prossima con Doppio Click. Ciao.